Ti ringrazio. E prima però, insomma, di cominciare a parlare di altre cose, qualche altra domandina te la devo fare, insomma, sulle cose che hai appena detto. Quindi, vediamo subito. Allora, non ho la DSGA e non ho nessun amministrativo che voglia accettare l'incarico. Col nuovo contratto posso imporlo?
Allora, col nuovo contratto sicuramente sì, se sono in emergenza, in realtà di fatto lo posso fare anche adesso. Una volta esaurite tutte le altre strade, è assolutamente impossibile, chiudere la scuola. Quindi, se l'assenza di una persona volontaria, mi costringerebbe a non fare i pagamenti, perché ovviamente la doppia firma è indispensabile, ad adempiere alle dichiarazioni, eccetera, è chiaro che posso impormi. Chiaramente in questo momento siamo in un limbo, quindi si fa fatica a dire no, adesso lo fai tu, punto. Però insomma, se proprio devo. Col nuovo contratto non ci sono dubbi. Avrò dei criteri e queste persone non possono dire non. Ci sto. Chiaramente stiamo parlando fino ai 3 mesi. Oltre i 3 mesi deve farlo l'ufficio scolastico, l'ufficio d'ambito territoriale. Vedremo cosa succede ovviamente nella pratica.
Bene, e ancora, questo è uno dei temi che arrivano anche tantissimo in consulenza, no? Quella della gestione degli alunni disabili. Quindi ecco, una consulenza proprio di qualche giorno fa, una collega chiedeva, ho tanti alunni disabili e nessun collaboratore disposto ad accettare un incarico specifico. Cosa cambierà? Cambierà qualcosa col nuovo CCNL, Flavio?
Sì, per fortuna sì, è stata rivista proprio tutta la questione. Adesso non la approfondiremo in questo momento perché altrimenti veramente servirebbero delle ore, ma ci torneremo con. E questa non è un film, è una serie televisiva ovviamente perché richiederà delle altre puntate per approfondire. Sono cambiate le strutture, delle mansioni, quindi la parte di assistenza all'igiene, eccetera, sono entrati a pieno diritto nella funzione. Poi speriamo che l'area degli operatori, che per adesso include semplicemente gli addetti all'azienda agraria e poco altro, venga rimpolpata, quindi un minimo di investimento da parte del Ministero e quindi anche persone con competenze maggiori. Tenete presente che servirà quindi i nuovi, ma speriamo anche se riusciremo ad aggiornare quelli già presenti con competenze riguardanti la parte informatica. Quindi avremo i due lati, quindi competenze relazionali e competenze informatiche.
Benissimo, e andiamo allora adesso a un'altra materia, insomma, che giustamente sta destando tanta preoccupazione, cioè la riformulazione, diciamo così, delle attività, dei docenti, quello che, insomma, fino a poco tempo fa era, definito dall'articolo 29 del CCNL e in particolare appunto il rapporto, diciamo così, tra, organi collegiali, attività funzionali e formazione. Quindi andremo a vedere nel dettaglio che cosa disciplina adesso l'articolo 36 e l'articolo 34. Come vedete si toccano tanti aspetti perché c'è anche la questione dei GLO e anche la questione delle riunioni a distanza. Allora, cominciamo con l'articolo 36 dove si parla appunto di formazione. La prima cosa qui da notare appunto è che il comma 5, come dire, richiama, diciamo, il fatto che di norma, ecco, la formazione avviene durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dall'orario di insegnamento e che il personale che vi partecipa deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti. Il comma 7 poi, tornando sul personale docente, appunto, specifica che per il personale docente la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento. Che cosa significa quindi questo? I docenti naturalmente sono in servizio quando fanno formazione, ma la devono fare, contrariamente a quello che accade per il personale ATA, in orario, diciamo, extra, cattedra. Ecco, allora, quello che, come dire, diventa poi quasi una conseguenza naturale è che, anche per quanto riguarda la formazione, l'unico altro contenitore, diciamo così, che è previsto, appunto, e disciplinato dal contratto, è quello proprio delle attività collegiali e quindi in particolare appunto, diciamo così, il famoso serbatoio, no? Delle cosiddette 40 più 40, delle 80 ore appunto, dedicate alle attività, collegiali. E che cosa succede? Il testo ci dice se non riusciamo a far confluire anche la formazione nel calderone appunto delle 40 più 40, il contratto dice che quelle eccedenti devono essere appunto remunerate dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Ora, naturalmente sappiamo bene che c'è un problema di capacità proprio, no? Cioè il serbatoio è elastico, però come dire, non si può prevedere di far rientrare tutto lì. Sappiamo che i due, diciamo le due lettere, no, che sono la e la B, riguardano appunto le attività del collegio docenti, sostanzialmente le attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione. Ecco, in aggiunta, diciamo, già a queste importanti attività, dove poi erano previste anche altre cose, come per esempio la restituzione alle famiglie, no, della, diciamo, valutazione intermedia e finale, e anche altre attività, quelle per esempio di inizio e fine anno, no, che vanno anche lì inserite nel piano delle attività. Ecco, già così com'era questo serbatoio non bastava appunto a, come dire, a soddisfare le esigenze, soprattutto per quei docenti, come sappiamo, in particolare quelli della scuola secondaria, che hanno magari tante classi, cioè non si riusciva neanche prima della riformulazione di questi articoli a consentire a tutti, per esempio, la partecipazione appunto a tutti i consigli di classe calendarizzati nel corso dell'anno. Adesso, in aggiunta, il nuovo articolo 44, che disciplina appunto le attività funzionali, prevede anche l'inserimento dei GLO e anche appunto la formazione. Quindi diciamo il comma 3, lettera A e lettera B, viene ripetuto due volte, vedete, per quanto riguarda sia lo svolgimento dei GLO, dei gruppi di lavoro per l'inclusione, diciamo, sia per quanto riguarda appunto la formazione. Come risolvere questo problema? Non abbiamo ovviamente la bacchetta magica, ci sono tante questioni che entrano, diciamo così, nella problematica relativamente per esempio al fatto che i piani delle attività, come sappiamo, sono stati già appunto come dire, chiusi, no? Conclusi, stabiliti all'inizio dell'anno, e che molti hanno già svolto gran parte di queste attività previste, quindi c'è il dubbio se riaprire o no i contratti per quanto riguarda appunto diciamo la disciplina nello specifico di queste attività. Torno e rimando un po' a quello che diceva prima il collega Flavio, dipende tantissimo dalle situazioni che avete, dipende dal clima che avete a scuola e anche dalle relazioni, diciamo così, al tavolo, però tendenzialmente quello che è successo, diciamo così, fino al primo gennaio, e fino in particolare per questi aspetti qua al 19 gennaio, lo lasciamo da parte, e da qui si ricomincia. Quindi, come dire, ci sono naturalmente delle attenzioni che il dirigente a questo punto deve porre rispetto al non sforare queste ore. Possiamo pensare che, insomma, chiaramente si può anche delegare, no? I fiduciari di plesso, alcune figure dello staff, alcuni coordinatori, a verificare effettivamente dove ci sia o meno questo rischio di sforamento, e quindi in qualche modo a stabilire anche dei criteri, no, per i docenti, e delle priorità in qualche modo rispetto a tutte queste attività che sono adesso previste. E qua, per quanto riguarda appunto un'altra novità importante, l'abbiamo vista in passant, è quella della possibilità di regolamentare lo svolgimento a distanza delle ore di programmazione didattica, e su questo, insomma, è pacifico, no? Le due ore che sono comprese nell'orario di servizio dei docenti della scuola primaria possono essere svolte da questo momento in poi, diciamo, anche a distanza. E si parla però anche di altre attività, sempre facenti riferimento alle lettere A e B, che non rivestono carattere deliberativo. Quindi, per intenderci, non possiamo riferire a questa possibilità le attività che vengono svolte ordinariamente all'interno dei due organi collegiali major, quindi il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, ma neanche nei consigli di classe, dove sostanzialmente si delibera sempre, si delibera in particolare per quanto riguarda appunto gli scrutini, naturalmente intermedi e finali, ma già soltanto approvare il verbale della sedute precedente appunto è una delibera. Quindi sostanzialmente non si comprende bene quali possano essere queste attività non deliberative. Ad ogni modo, il contratto ci dice anche che si attende appunto, anche per quanto riguarda la possibilità di organizzare a distanza appunto le attività degli organi collegiali, all'interno delle quali poi diciamo si profila anche un'attività deliberativa, si attende appunto un regolamento ministeriale, delle indicazioni ministeriali, che però naturalmente non ci sono ancora, e non sappiamo quando ci saranno. Però ecco, da un certo momento in poi sarà possibile organizzare a distanza, convocare a distanza tutti gli organi collegiali, anche per svolgere appunto l'attività, diciamo così, deliberativa, che è quella ordinaria. Mi fai qualche domanda? Allora, l'audio Flavio, l'audio.
Scusate, era rimasto spento. Consiglio d'istituto, posso continuare a prevedere le riunioni online?
Allora, come abbiamo detto già tante volte, in questo momento nulla è scritto, diciamo così, con i caratteri cubitali, anche se noi suggeriamo a tutti voi un principio di prudenza. È chiaro che in questo momento, anche se l'avete sempre fatto, no, e quindi naturalmente avete, come sappiamo bene, nei vostri regolamenti d'istituto, no, la possibilità di organizzare i consigli d'istituto a distanza, noi vi vorremmo suggerire di sospendere per il momento questa perché con l'entrata in vigore del nuovo contratto e in attesa di avere appunto la regolamentazione poi dal Ministero ci potrebbe essere, soprattutto se abbiamo magari dei consigli un po' conflittuali, se abbiamo acquisito delle delibere o intendiamo acquisire delle delibere non proprio all'unanimità, quindi ecco con delle polemiche, con dei malumori, no, all'interno dell'organo, ecco questo tipo di contratto purtroppo e questa previsione in questo momento potrebbe dare adito poi a un contenzioso, perché qualcuno potrebbe impugnare la delibera e dire che non è, diciamo così, appunto legittima proprio perché magari in quel momento l'organo stava lavorando a distanza. Quindi il nostro consiglio in questo momento è di riunire di nuovo tutti in presenza.
Allora, io però ho tanti plessi isolati. Per limitare disagi, spostamenti, ho sempre convocato i consigli o il collegio. Posso continuare a farlo?
Vale lo stesso discorso di prima. Abbiamo avuto tante segnalazioni, tante richieste da colleghi che effettivamente hanno scuole anche molto disagiate, complessi lontani, in comunità montane magari o isolane, insomma, ci rendiamo perfettamente conto che ci siano delle difficoltà oggettive. Alcuni proprio hanno rappresentato l'impossibilità di garantire per esempio gli spostamenti, no? In andata o in ritorno per chi magari deve prendere un traghetto. Ecco, davanti a questi casi che sono chiaramente un po' casi limite, ci sentiamo di dire continuate così, perché piuttosto che non consentire naturalmente all'organo, che sia un consiglio di classe o che sia anche il collegio, di lavorare, è meglio continuare a convocarlo a distanza e comunque garantire naturalmente le attività che sono necessarie appunto alla scuola. Però laddove non ci sia proprio un vincolo di questo genere completamente ostativo, noi suggeriamo di convocare in questo momento in presenza gli organi collegiali, sia quelli grandi, diciamo così, sia quelli più piccoli.
Sì, ho visto diverse richieste e diversi interventi nella chat. Facciamo attenzione, queste sono indicazioni. Siamo d'accordo che il contratto non regolamenta gli organi collegiali, questa è una cosa chiarissima. Quello che stiamo dicendo è di fare attenzione, questo potrebbe dare adito a delle situazioni conflittuali. E quindi di valutare con molta attenzione questa situazione. È chiaro che a fronte di un regolamento del Ministero che chiarisce soprattutto le caratteristiche con cui si fanno questo tipo di riunioni a distanza per garantire la privacy, per garantire la sicurezza del voto, per garantire il fatto che il docente magari non ha la connessione, eccetera, eccetera. Probabilmente si risolveranno. In questo momento, se non potete fare altrimenti, è ovvio che è un rischio che si può prendere, però fate attenzione. Infatti, sulla stessa linea, queste sono tutte domande che ci sono arrivate prima dell'inizio, fra l'altro, gli scrutini, posso continuare a svolgerli online?
Allora, stesso discorso, in realtà se andiamo a vedere bene il testo del contratto si parla delle lettere A e B, appunto, e gli scrutini sappiamo che fanno parte, diciamo così, della lettera C, appunto, dell'articolo del comma, anzi. Quindi tendenzialmente in astratto, proprio perché non viene regolamentata, diciamo così, la possibilità di svolgere attività appunto a distanza non deliberativa per quanto riguardano le attività contenute nella lettera A e B, e qui si sta parlando di lettera C, uno potrebbe dire vale quello che valeva anche fino al 17 gennaio, cioè appunto laddove ci sia per esempio questa previsione dentro i regolamenti d'istituto, insomma, di continuare così. Continuiamo anche a dirvi però di considerare quali sono le vostre situazioni, perché appunto nel momento in cui si è in attesa di indicazioni ministeriali, nel momento in cui sappiamo gli scrutini sono anche momenti molto particolari dell'attività, diciamo così, dei consigli di classe, tanto che consigliamo sempre anche la presenza del dirigente appunto che li presiede laddove possibile, forse una convocazione a distanza, se non strettamente necessaria, può appunto determinare qualche problema, qualche magari diciamo così, conflitto o l'apertura di un contenzioso. Quindi il nostro suggerimento è quello di essere il più possibile prudenti. Ho letto velocemente quando rispondevo già alla domanda di ripetere dov'è che è scritto che le attività di formazione, se non riuscissero, diciamo così, a entrare nelle 40 più 40, dice, ma dove è scritto che dovrebbero essere pagate? C'è scritto qui nel comma 7. Quindi ve lo rileggo appunto, diciamo così, per il personale docente la formazione avviene in orario non coincidente, le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 44, sono all'articolo 36 naturalmente in cui parliamo di formazione, sono remunerate con compensi anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 78. Quindi il comma 7 dell'articolo 36 richiama la possibilità, diciamo così, anzi in realtà sarebbe un obbligo qui, di pagare le ore di formazione in più quelle deliberate, badate bene, appunto dal collegio e quindi inserite nel TOF ed è questo il riferimento.
Andiamo alla prossima domanda e chiaramente la prossima domanda richiede una competenza quasi sovrumana ed è classicamente quando uscirà il regolamento del Ministero.
Non lo sappiamo, su questo ho risposto in fretta, non lo sappiamo, per questo consigliamo appunto di essere prudenti, perché potrebbe passare qualche settimana, se volessimo essere molto ottimisti, ma potremmo anche riaggiornarci al prossimo anno scolastico per questo regolamento. Quindi il nostro consiglio in questo momento è di convocare laddove possibile gli organi in presenza ed evitare così, diciamo, che qualcuno impugni una delibera proprio approfittando di questa incertezza, diciamo, di questo momento di ambiguità.
Certo, e per i glo dobbiamo attendere.
Allora, i glo in realtà sono un discorso diverso perché, per fortuna direi, per quanto riguarda la possibilità di convocare appunto i glo a distanza, è già intervenuto diciamo, il decreto del 2020, il 182 del 2020, il DM 182 del 2020. Quindi, siccome qui ce l'abbiamo già il regolamento, è un decreto ministeriale, fortunatamente possiamo fare riferimento a quello e quindi continuare a convocarli a distanza. Per essere esatta è l'articolo 4,6 del DM 182. Siccome sappiamo oltretutto che ai GLO partecipano anche gli esterni, partecipa la ASL e che non è sempre facile far combaciare tutti gli impegni e quindi appunto meno che mai poi riuscire a convogliare a scuola tutta una serie di appunto di soggetti che devono essere coinvolti, naturalmente la convocazione a distanza consente di portare avanti queste attività in maniera più snella, più agile, quindi si può continuare in questa formula.
Bene, andiamo avanti con le domande. 40 più 40 e la formazione sulla, o le formazioni sulla sicurezza.
Ecco, infatti le formazioni, perché dobbiamo parlare naturalmente di informazione, di formazione e poi tipologie di formazione diverse, ex decreto legislativo 8108, abbiamo una formazione che è comune a tutti, abbiamo una formazione che invece diciamo così, riguarda soltanto alcune squadre, abbiamo poi appunto l'aggiornamento, sappiamo che gli obblighi per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sono stringenti, quello che possiamo dire è che appunto il dirigente non può non formare il proprio personale, quindi sono delle attività obbligatorie assolutamente. I riferimenti anche qua sono in particolare gli articoli 36 e 37 appunto del testo unico sulla sicurezza e l'articolo 55 ci ricorda anche quali sono le sanzioni eventuali per il datore di lavoro che appunto non si preoccupasse, diciamo così, di formare il proprio personale, i propri dipendenti. Quindi formazione obbligatoria, diremmo che non rientra nelle 40 più 40. Anche perché volendo leggere con attenzione il testo appunto degli articoli che ho citato prima, si parla di attività di formazione deliberate appunto dal collegio e inserite nel TOF e come ho appena detto queste attività di formazione non, queste attività sulla sicurezza ovviamente non vengono deliberate perché obbligatorie. Qui nasce un altro problema. problema che è quello appunto di un eventuale pagamento di queste ore, e noi su questo ci sentiamo di dire, di valutare anche qua con attenzione quali sono sia le situazioni, diciamo, di ciascuna scuola, di ciascun dirigente, quali sono anche eventuali economie, perché si può pensare di, si possono fare varie cose, si può decidere di andare dritti, insomma, e quindi prevedere questa formazione, obbligare i lavoratori e appunto naturalmente per i docenti farla comunque extra orario di servizio e vedere che succede, col rischio che naturalmente qualcuno possa poi aprire un contenzioso perché non abbiamo previsto appunto il pagamento di queste ore, di fatto li abbiamo costretti a svolgere delle ore in più rispetto a quello che il loro contratto prevede. Davanti a situazioni che sono già magari potenzialmente conflittuali, potremmo anche decidere di venire incontro appunto a determinate situazioni, soprattutto laddove non stiamo parlando appunto di tutti i lavoratori di una scuola, ma stiamo parlando magari di gruppi specifici. Molte volte, per esempio, sono anche gruppi di persone che hanno anche altri incarichi, magari hanno già un esonero o un semiesonero, si può pensare di come dire, venir loro incontro prevedendo un forfè, per esempio, se abbiamo disponibilità a livello di ancora di fondo, oppure possiamo decidere di esonerarli magari da altre attività o farle combaciare, no, in parte, anche se in parallelo, con altre attività collegiali. Ecco, queste sono tutte, come dire, soltanto ipotesi, no, e suggerimenti, però la cosa su cui ci sentiamo di essere assolutamente assertivi è l'obbligatorietà di queste ore di formazione declinate appunto a seconda dei casi, e il fatto che in capo al dirigente ci sono anche appunto degli obblighi molto specifici e sanzioni anche correlate.
Sì, questo succede anche per la privacy, per quanto riguarda le sanzioni, non abbiamo però degli obblighi così dettagliati, quindi possiamo giocare in maniera più tranquilla su orari e situazioni. Poi ci sono anche le persone molto attive e brave che ci propongono formazione, iniziative individuali, cosa facciamo?
Allora, in quel caso ci sono comunque sempre i 5 giorni di formazione che sono stati confermati anche in questo contratto, e anche qua facciamo riferimento, per essere un po' machiavellici, alla specifica di attività che vanno deliberate in collegio, laddove invece non si tratta appunto di attività collegiali di formazione, ma di formazioni individuali che vengono quindi portate all'attenzione del dirigente dai singoli docenti, si può prevedere appunto di dare il giorno di formazione, come appunto anche il contratto richiama. Qualcuno ci scrive, ho visto già 2 o 3 domande, e la formazione PNRR, lo sappiamo che questo è il problema, diciamo che sta attanagliando in questo momento i colleghi di tutta Italia, ma appunto anche su questo non abbiamo naturalmente un vincolo che ci possa imporre, diciamo, la formazione PNRR, che ci possa risolvere la questione. Rimane declinata così come la vediamo, cioè con la doppia possibilità di inserirla nelle attività collegiali, diciamo così, nelle ore delle attività collegiali, quindi quelle funzionali all'insegnamento, oppure di prevedere appunto il pagamento poi dal fondo. Quindi non abbiamo purtroppo una terza via rispetto a questo.
Andiamo avanti con le altre domande, e poi una questione che abbiamo già affrontato: se supero le 80 ore previste, chiaramente abbiamo visto che
Sì, cioè dovete fare attenzione in questo momento, perché poi non ci vuol nulla, no? Che un docente magari molto ligio, molto interessato, molto anche come dire, che si occupa di tante cose, ecco, poi arriva da voi magari nel mese di maggio e dice: io ho fatto tutte queste ore, ho partecipato a tutti questi consigli, ho fatto queste ore di formazione, ho partecipato a questi GLO e ho fatto in tutto 150 ore, me le devi pagare. Ecco, allora, onde evitare questo, naturalmente monitorate in questo momento, in questa fase dell'anno, che cosa si è fatto effettivamente, che cosa era stato previsto nel piano delle attività magari che avete comunicato a ottobre, e quindi dove ci possono essere dei rischi di sforamento. Se non riuscite a farlo da soli, perché ci rendiamo conto che davanti appunto a collegi magari o a scuole di centinaia di dipendenti non è proprio una cosa agevole andare a considerare le singole situazioni, chiedete aiuto naturalmente al vostro staff, alle figure che in qualche modo potete delegare anche per fare questo tipo di controlli.
Allora chiudiamo questa ondata di domande e chi vigila sullo sforamento e quindi
E
si
quindi,
collega a quella
sì,
precedente.
il dirigente in realtà vigila, cioè non è un onere del lavoratore restare sotto le 80, insomma, per intenderci, no? Non possiamo chiedere o pretendere, perché il contratto non ce lo dice, insomma, che il lavoratore si ferma quando arriva alle 80 ore. Quindi fate attenzione perché comunque siete voi il datore di lavoro, naturalmente siete voi responsabili che non si svolgano attività in qualche modo che prevedano poi il pagamento, insomma.
Ecco, soprattutto mi permetto di dire quando ci sono docenti che sono afferenti a più di una scuola, quindi il coordinamento vostro o chi per voi, evidentemente, perché il dirigente non è che può seguire 200 docenti sparsi per scuola, quindi va organizzato, però attenzione alle autorizzazioni, perché quelle sono autorizzazioni che poi sono assegni in bianco che state firmando. Adesso c'è ancora un'altra ondata, quindi spero che riusciate a resistere, quindi
Sì, questa è
proseguiamo.
una parte che mi piace tanto, quindi insomma spero di trattarla anche in maniera coinvolgente. Stiamo parlando di diritti, la cosa bella dei contratti, anche nella loro stratificazione, che insomma una parte importante è dedicata ai diritti appunto dei lavoratori. E qui affrontiamo nello specifico alcuni diritti, ve li ho messi insomma in ordine di comparsa nel testo, quindi articolo 17, articolo 21, articolo 34 e articolo 35, e tratteremo di cose anche insomma abbastanza particolari. Particolari come la transizione di genere, che cosa cambia rispetto ai congedi, alle ferie e ai permessi. Allora, articolo 17 disciplina i congedi per le donne vittime di violenza, c'era anche nel precedente contratto 16-18, ma prima c'era la possibilità di fruire di 90 giorni in 3 anni e invece adesso i 90 giorni sono diventati 120 giorni lavorativi, quindi naturalmente c'è un ampliamento, diciamo così, dei diritti da parte delle donne vittime di violenza. Per quanto riguarda le docenti, viene confermato che la fruizione è soltanto giornaliera, mentre per ovvie ragioni, insomma, per le dipendenti magari ATA è possibile fruirne anche a ore. E la novità anche del nuovo testo è la possibilità di tornare da part-time a un contratto di lavoro a tempo pieno anche prima del termine previsto. Quindi voi come sapete abbiamo il part-time che deve, diciamo così, dura, ecco, 2 anni e poi si rinnova di anno in anno, laddove ci sia il posto, la disponibilità, perché questo è diciamo così, un prerequisito, la lavoratrice può decidere, può chiedere, insomma, di veder trasformato il proprio rapporto da part-time a tempo pieno anche prima del termine previsto, non c'era nel contratto precedente e questa è una nuova previsione. Andiamo all'articolo 21, transizione di genere, è appunto una novità assoluta per quanto riguarda il mondo della scuola, del comparto, ma non è una novità assoluta per quanto riguarda gli altri contratti collettivi, da apripista ha fatto il contratto per le funzioni centrali, sempre poi l'articolo 21 peraltro, che disciplina appunto la transizione di genere. Vi volevo leggere soltanto l'esordio dell'articolo perché è molto bello e ci dà anche un po' il senso di quello che stiamo cercando di raccontarvi. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un ambiente di lavoro inclusivo ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e identità nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, le amministrazioni riconoscono un'identità alias. Quindi la possibilità appunto di avere, diciamo così, un nome alias, un nome elettivo che viene indicato dal lavoratore o dalla lavoratrice che sono in fase di transizione di genere. Prima quindi anche che, diciamo, ai sensi della legge 184 ci si veda poi riconosciuta, 164, scusatemi, dell'82, ci si veda riconosciuta appunto il cambio anagrafico. Quindi si prevede che nell'interregno appunto fino al cambiamento poi all'anagrafe del proprio nome il lavoratore o la lavoratrice possano essere chiamati con un nome elettivo, quindi che si dia poi diciamo il via a una doppia carriera, di fatto una carriera ufficiale e che è legata appunto anche al nome e all'anagrafe e invece una carriera ufficiosa che è quella alias. Per attivare questa carriera è necessario firmare un accordo di riservatezza e naturalmente prevedere anche quali sono gli iter, diciamo, da seguire, le tempistiche per l'accettazione della domanda e la realizzazione della carriera alias all'interno di una parte naturalmente del regolamento d'istituto, quindi tramite una regolamentazione interna. Ci sono degli ambiti in cui effettivamente sarà possibile, diciamo così, l'affermazione di genere, quindi l'utilizzo della carriera alias. Per esempio, immaginiamoci anche il personale ATA, magari che è posto a contatto col pubblico, insomma, quindi nel cartellino di riconoscimento, per esempio, o nelle credenziali di posta elettronica, oppure anche nella possibilità di utilizzare bagni neutri o del genere elettivo. Quindi in questi ambiti qua sarà possibile appunto mettere il lavoratore e la lavoratrice in una condizione di serenità, appunto, e di diciamo così, accettazione, no, della propria identità, accettazione della propria affermazione di genere. Ci sono però altri ambiti in cui non sarà possibile, proprio perché appunto la carriera alias è una carriera non ufficiale. Quindi, per quanto riguarda tutti gli atti a valenza esterna o anche a valenza interna, però formali, come per esempio il procedimento disciplinare, le buste paga o anche la sottoscrizione di atti e di provvedimenti, bisognerà sostanzialmente fare riferimento al nome anagrafico e quindi alla carriera ufficiale. Non potrà, per dire, la dipendente all'atto di accettazione di un ordine di servizio firmare col nome alias. Andiamo sempre sui diritti e passiamo all'articolo 34, congedi dei genitori. Entrano delle nuove misure di tutela dei genitori, che abbiamo anche trattato peraltro appunto in ANP con una formazione specifica, e quindi per esempio il congedo obbligatorio di paternità. Sono degli articoli novellati del 151-2001, in particolare questi sono gli articoli 27 bis e 28, dove si introducono appunto anche 10 giorni del congedo obbligatorio di paternità. E poi si disciplina e cambia in questo senso il termine, diciamo, di presentazione delle domande, no? Quindi nel precedente, anzi in quello ancora prima, nel CCNL del 2007, erano 15 giorni, diciamo così, con l'anticipo richiesto per la presentazione della domanda, mentre adesso diventano 5. Quindi questa misura va a vantaggio naturalmente dei papà, delle mamme, che quindi anche con un anticipo ridotto possono chiedere e fruire del congedo di maternità o di paternità, quello naturalmente anche non obbligatorio. E andiamo sulle ferie, cambia poco, in qualche modo questo contratto recepisce qualcosa che era già assolutamente, come dire, stabilito, no, dalle leggi di stabilità 2012-2013, quindi per esempio diciamo così, non c'è più, viene confermata l'impossibilità di fruire di ferie appunto nei periodi l'obbligo, diciamo meglio, di fruire di ferie nei periodi di sospensione delle attività. Stiamo parlando naturalmente qui del personale a tempo determinato. Abbiamo anche una dichiarazione congiunta, che è una novità insomma di questo testo, che riguarda in particolare le ferie del personale tutto in realtà, quindi anche quello a tempo indeterminato, ed è l'articolo 38, e in questa dichiarazione congiunta le parti si danno reciprocamente atto che in base appunto alle circolari del 2012, alle leggi di stabilità eccetera, all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili soltanto nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile sostanzialmente al dipendente. Quindi soltanto nei casi drammatici di decesso, malattia o infortunio si prevede ancora la possibilità di monetizzare le ferie. Quindi questo è contenuto nella dichiarazione congiunta numero 2, e nell'articolo 35 al comma 2 troviamo soltanto il primo capoverso sostanzialmente del precedente comma, e viene eliminata la parte. Ecco qui ve l'ho riportata, c'era prima un altro pezzettino che non troverete adesso nel testo vigente, cioè la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria, c'era scritto nel contratto precedente, il contratto del 2007, e invece adesso questa parte viene cassata, il che vuol dire, ma come già da vari anni insomma, che il dirigente è obbligato a mettere in ferie, diciamo così, il personale a tempo determinato, in particolare il personale docente, nei periodi di sospensione delle attività. Ancora sull'articolo 35, facciamo questa cavalcata finale, sempre ferie e permessi personale a tempo determinato, l'avete credo letto, sentito, perché è stato un grande successo, insomma, di cui si sono giustamente forse vantati anche i confederali. Per quanto riguarda i motivi personali, i giorni di motivi personali, da questo momento sono retribuiti 3 giorni anche per il personale a tempo determinato. Fate attenzione, perché stiamo parlando di personale con contratto al 30 giugno o al 31 agosto, quindi non delle supplenze brevi. Per intenderci, il personale a tempo determinato con supplenza breve può ancora fruire degli 8 giorni non retribuiti previsti appunto dal contratto del 2007. diciamo così, la novità riguarda quindi soltanto personale a tempo determinato col contratto cosiddetto annuale. Salve, vuoi fare qualche domanda?
Sì, la domanda classica riguarda i 3 giorni di permesso del personale a tempo determinato. Devo scorporare quelli fruiti prima del gennaio e la firma del contratto?
Beh, questa è bellissima questa cosa perché mentre tu leggi la domanda sulla ZAD, io leggo le domande che arrivano in chat e sono molto simili. Allora, la nostra interpretazione è che non si debba fare questo tipo di ricalcolo, cioè non si debbano scorporare eventualmente i giorni già fruiti, appunto secondo la precedente previsione contrattuale, perché in realtà non sono neanche, come dire, gli stessi giorni, no? Abbiamo detto che prima erano considerati 8 giorni, l'articolo prevedeva 8 giorni di fruizione senza compensi, adesso invece si parla di 3 giorni retribuiti, quindi è anche impossibile mettere vicini i due articoli, le due previsioni e fare, diciamo così, un calcolo di proporzionale, percentuale. Tendenzialmente questa è una nuova previsione che riguarda il personale in oggetto e quindi vigente appunto a partire dal 19 di questo mese e noi consideriamo, diciamo, possibile per tutti i dipendenti che sono nelle condizioni che ho richiamato prima, la possibilità di fruire appunto dei 3 giorni da qua alla fine dell'anno scolastico, sostanzialmente.
Andiamo avanti, ancora domanda. Se non ci sono persone che hanno chiesto la transizione di genere, la modulistica va preparata?
Allora, secondo noi sì, si può cominciare a lavorare in questo senso, anche qui non abbiamo nessuna fretta, non dobbiamo correre e convocare d'urgenza il Consiglio, magari a distanza perché dobbiamo deliberare il regolamento interno sulla carriera alias. La cosa importante in questi casi, io ne parlo tanto in formazione quando parlo degli studenti, e come sapete non abbiamo ancora per gli studenti una norma che, diciamo così, consenta e vincoli anche le scuole ad attivare la carriera alias, la cosa importante, diciamo sempre, è quella di agire in modo molto sensibile, attento, diciamo delicato, perché si tratta di questioni che meritano assoluto rispetto. Quindi, per arrivare poi a rispondere alla domanda, prendetevi del tempo per informare e per formare il vostro personale, per parlarne appunto in collegio, in consiglio, per, in generale per sensibilizzare anche, diciamo, tutti gli stakeholders rispetto a quella che è una novità importante e che, voglio ripetere, riguarda semplicemente, e non è per niente semplice, la possibilità, diciamo, di garantire uno spazio di comfort, uno spazio di serenità a dei lavoratori che stanno comunque appunto in una fase complicata della loro vita. Quindi si tratta semplicemente di garantire l'inclusione in questo senso appunto e un ambiente sereno a chi lavora nelle nostre scuole. Non c'è bisogno di correre, però cominciare a lavorare dentro gli organi collegiali e predisporre poi anche dei materiali che peraltro vi metteremo anche noi a disposizione come bozze, sicuramente è una buona strada, insomma, da intraprendere.
Eh sì, ma devo proprio accontentarli, quelli che mi chiedono l'identità alias.
Eh sì, li devi accontentare perché si vede che c'è un bisogno, c'è un'istanza, il contratto collettivo li tutela, ripeto, non è neanche il primo CCNL che si pone questa, diciamo così, questa questione, risponde a dei bisogni reali perché si tratta di persone reali che sono appunto, diciamo, i nostri dipendenti che lavorano per noi e che hanno una necessità che va considerata, quindi assolutamente sì.
E se cambia idea?
E se cambia idea, noi cercheremo di capire che cosa c'è dietro questo, diciamo, questa istanza. Anche lì non potremo improvvisare nulla, ci sarà una modulistica, ci saranno degli iter da seguire dall'una e dall'altra parte e quindi vi daremo appunto anche tutti gli strumenti utili per poi realizzare nelle vostre scuole, come dire, dei percorsi che siano conoscibili, riconoscibili e anche, come dire, anche a tutela vostra naturalmente. Ecco, non sono cose su cui ci si sveglia la mattina e ci si improvvisa.
L'altra domanda è per il personale allo sportello, quindi l'indicazione può avvenire anche in corso d'anno, potrebbe creare delle difficoltà.
Anche qua mi sento di dire dipende, come abbiamo detto all'inizio, sono situazioni delicate che vanno gestite con grande sensibilità, bisogna capire quali sono i contesti reali in cui queste persone vivono e lavorano, quali sono i nostri contesti reali. Piuttosto che arrivare allo scontro, al conflitto, a sollevamenti popolari magari davanti a un cambiamento improvviso, si cerca di preparare il terreno, per esempio, e quindi fare le cose anche con un passetto alla volta. Però l'importante è tenere in considerazione che c'è adesso una previsione, una norma che va a tutelare determinate situazioni e quindi noi dobbiamo semplicemente prenderne atto e applicarle, appunto.
E se i genitori protestano?
Se i genitori protestano, io li incontro, ci parlo e faccio vedere loro che esiste appunto un articolo, l'articolo 21, che è nuovo, che è stato firmato dai sindacati, è stato approvato, è stato, diciamo così, autorizzato dagli organi competenti e che non è neanche appunto soltanto relativo al comparto scuola e quindi dovranno accettarlo per forza, a un certo punto cambieranno paese. Io però, Flavio, sono un po' stanca, quindi ti ridarei la parola e
Grazie.
interrompo la condivisione.